Egyet. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando con voi i fatti della giornata. Ovviamente non si può non parlare ancora una volta di coronavirus che, come tutti ben sappiamo, non solo sta mietendo tantissime vittime purtroppo di nostri connazionali, ma non solo, anche in tutto il mondo ormai si parla appunto già da tempo di pandemia, quindi anche altre nazioni come la Spagna sono in grandissima difficoltà, ma anche in Gran Bretagna pensiamo soltanto al fatto che il premier britannico Boris Johnson è attualmente in terapia intensiva proprio a causa del coronavirus. Le sue condizioni sono attualmente stabili, però ecco, questo rende la cifra della pericolosità del Covid-19. Però in Italia, insomma, che siamo già rinchiusi da diverse settimane in casa, adesso il dibattito pubblico verte principalmente su due questioni. Innanzitutto la cosiddetta fase 2, ossia la riapertura progressiva delle porte, se così possiamo dire, comunque il fatto che le aziende e poi anche le persone possano tornare gradualmente a riappropriarsi della propria vita e quindi anche far ripartire l'economia della nazione. E il secondo punto su cui il dibattito pubblico si sta concentrando è appunto la ripresa economica, o comunque tutte quelle misure da prendere per far ripartire questa economia che va incontro, lo abbiamo detto più volte, a una crisi veramente catastrofica. E ovviamente, come ben sapete, c'è il nodo da sciogliere sull'Eurogruppo, che si dovrebbe riunire oggi alle 17, andando avanti con delle trattative estenuanti, e anche di questo parleremo durante questa puntata del Primato Quotidiano. Però adesso andiamo appunto a vedere quali sono le misure che dovrebbero essere prese per la cosiddetta fase 2, ossia questa riapertura a tappe di tutta la nazione. Non c'è ancora un documento ufficiale, come ben sapete, ma visto che lo abbiamo imparato in queste settimane, il governo riesce a malapena a tenere le notizie riservate, stanno già circolando diverse anticipazioni sul prossimo decreto, perché, lo ricordiamo, le misure attualmente in vigore scadono il 13 aprile. E quindi sostanzialmente ci sarà bisogno di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio. E appunto sul quotidiano online del Primato Nazionale potete trovare un articolo del nostro ottimo Adolfo Spezzaferro che ci parla appunto di queste anticipazioni che stanno attualmente girando. E come dicevo, le misure in vigore scadono il prossimo 13 aprile, quindi siamo alle porte della scadenza. E come dovrebbe essere questa fase 2, quindi la riapertura del paese dopo la serrata generale anticoronavirus? Ebbene, vi leggo, fermo restando che molto probabilmente il nuovo decreto del Presidente confermerà gran parte delle restrizioni per almeno altri 15 giorni, si inizia a delineare come sarà il quadro di allentamento progressivo delle misure per contenere i contagi. A quanto pare, scrive sempre il nostro buon Adolfo, la fase 2 potrà avere tempi e modi diversi nelle varie regioni, ma la decisione finale spetterà sempre al governo. Quindi, se anche i nostri governatori delle regioni dicessero forse qua è meglio rimanere chiusi più a lungo, oppure è urgente riaprire al più presto per far ripartire le aziende, il commercio e tutto quanto, la decisione finale spetterà comunque al governo Conte. Quindi, infatti, sarebbe questa la linea decisa da Palazzo Chigi per gestire l'emergenza a partire dal 4 maggio, che appunto questa data del 4 maggio è la data plausibile per la riapertura di alcuni negozi e per l'allentamento delle restrizioni sugli spostamenti. Adesso andiamo a vedere quali sono le aziende che potrebbero ripartire dopo le vacanze pasquali. Infatti il nuovo decreto del Premier Giuseppe Conte dovrebbe confermare i divieti di spostamento per i cittadini, ma autorizzare alcune imprese a riprendere l'attività subito dopo le vacanze pasquali. Quindi non soltanto il 4 maggio, ma per alcune aziende si parla addirittura dopo le vacanze pasquali, quindi tra una settimanella più o meno. Quindi allo scadere del decreto attualmente in vigore, quindi le aziende in questione devono però assicurare al personale tutte le misure di sicurezza, dalla distanza di un metro tra un lavoratore e l'altro ai dispositivi di protezione individuale. Negli incontri tra governo, sindacati e rappresentanti di categoria, a quanto pare si sarebbe parlato di iniziare dalla riapertura di librerie, cartolerie, ma anche delle pasticcerie. Inoltre si sarebbe deciso di chiarire che ristoranti e tavole calde restano chiusi, ma possono consegnare i piatti a domicilio. Questo già, come sapete, ha già alcuni esercizi commerciali di questo genere tuttora possono consegnare pasti a domicilio, per esempio le pizzerie, lo sappiamo tutti, visto che ormai per molti italiani è diventata quasi una prassi ordinare pizza il sabato sera o comunque nel fine settimana. Inoltre il governo è pronto a riaprire alcune aziende meccaniche di supporto al settore agroalimentare, oltre alla movimentazione di merci giacente nei magazzini. Quindi, ovviamente, visto che il settore agroalimentare è strategico in questo periodo, anche le aziende meccaniche di supporto dovrebbero riaprire. Poi arriviamo a questo, però ricordo che saranno misure che presumibilmente verranno prese già a partire da dopo Pasqua, però riguardano solo ed esclusivamente le aziende e le imprese, o meglio alcune aziende e alcune imprese che vi ho citato poco prima, mentre dopo il 4 maggio si parla della riapertura per altre aziende e negozi. Infatti, per il futuro, per quanto riguarda i cittadini, una volta evitato il rischio di assembramenti, confermando la serranda generale fino a Pasquetta inclusa, ci si attende una conferma delle restrizioni fino appunto al 4 maggio, onde evitare uscite in massa per i fine settimana del 25 aprile e del 1 maggio. Dopodiché, sempre se l'indice dei contagi sarà prossimo più o meno allo zero, le riaperture di altre aziende saranno pianificate con le regioni, tenendo conto dei diversi livelli di contagio e soprattutto delle misure di contenimento che ogni governatore sarà in grado di garantire, il tutto di concerto ovviamente con il governo centrale. Poi per le aziende che riapriranno ci saranno turni e fasce orarie per i lavoratori che non sono in smart working, il cosiddetto telelavoro, e i negozi che riapriranno dovranno garantire l'ingresso scaglionato, proprio come avviene adesso per supermercati e farmacie. Quindi, che cosa vuol dire? Che nel corso del mese di maggio ci sarà la vera e propria fase 2 per i cittadini, quindi sarà insomma possibile uscire nuovamente di casa, che è quello che stiamo aspettando un po' tutti ormai, essendo costretti tutti a rimanere in casa a vedere la televisione, oppure si spera anche a leggere, e anzi vi ricordo, a leggere il mensile del Primato Nazionale che potete trovare attualmente in edicola, ma dopo ci torneremo. E quindi spiega ancora il nostro Adolfo sul Primato Nazionale online: le regioni che hanno avuto il maggior numero di contagi e dove quindi la popolazione è maggiormente immunizzata e quelle che hanno un numero basso di malati potrebbero ottenere dal governo centrale il via libera all'eliminazione di alcune restrizioni sulle passeggiate e deroghe all'obbligo di restare nel proprio comune. Quindi piano piano si dovrebbe cominciare a ricircolare. E poi, come è noto, per ovvie ragioni sanitarie, in fondo alla lista delle riaperture rimangono bar, ristoranti, luoghi per eventi, che dovranno comunque riorganizzare i propri spazi con il distanziamento di almeno 2 metri tra i tavoli e le protezioni personali per cameriere e dipendenti. In generale, per la scaletta della ripresa dei vari comparti è già al lavoro l'INAIL, che sta classificando il rischio da basso, medio e alto, attività per attività. Quindi ci sarà ancora da aspettare per sapere precisamente come si intenderà procedere a questa famosa e forse famigerata fase 2. Poi, infine, se Confindustria e sindacati premono per una riapertura e anche all'interno della maggioranza ci sono schieramenti che chiedono di ripartire il prima possibile, ancora una volta Conte si affiderà al parere degli esperti, che esigono massima cautela e gradualità nella riapertura del paese, per non vanificare ovviamente i sacrifici compiuti fino ad ora per contenere il contagio del coronavirus. Quindi, ripeto, queste sono semplici anticipazioni del contenuto del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e si dovrà attendere ancora qualche giorno fino a che insomma queste misure non verranno effettivamente ufficializzate. Ricordo che il termine di scadenza dell'attuale decreto è il 13 aprile, quindi dopo Pasqua verosimilmente ne sapremo di più. Però quello che già possiamo sapere adesso è il dissesto economico a cui va incontro l'Italia, e non solo l'Italia, però chiaramente per noi che abbiamo attuato il lockdown, quindi la chiusura totale della nazione per primi, chiaramente con l'andare del tempo le analisi della crisi economica che ci attende sono sempre più precise, o comunque previsioni, si tratta pur sempre di previsioni, però che sono sempre più dettagliate e circostanziate. Tant'è che proprio in queste ore è uscita un'analisi della Svimez, cioè l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, che stima che la serrata generale anticontagio costa 5,47 miliardi di euro al mese, il che si traduce nel 3,1% del PIL italiano. Stiamo parlando ovviamente di cifre abnormi, e infatti di questi 47 miliardi di euro al mese, 37 riguardano il centro e il nord Italia, mentre 10 riguardano il sud della nazione. Tradotto in soldoni, già adesso la serrata per coronavirus costa in media 788 euro pro capite al mese. Questo vuol dire che ogni cittadino in media appunto perde quasi 800 euro al mese. Tra l'altro, anche qua c'è da fare una differenziazione tra centro-nord Italia e sud, con il centro-nord che perde 951 euro al mese e il sud che ne perde 473. Quindi questo, ripeto, sono le cifre fornite dallo Svimez, che è appunto l'Associazione per lo Sviluppo nel Mezzogiorno, un'istituzione di analisi economica molto, molto autorevole. Quindi questo è quanto, dobbiamo sempre partire dal presupposto che il 50% degli impianti italiani è al momento fermo, quindi se questo lockdown che prevede la paralizzazione, la paralisi della metà delle attività produttive italiane porta a una perdita di questo genere, quindi che sono veramente... veramente cifre grosse. Infatti la Svimez continua e ci dice che il PIL italiano nell'anno 2020 potrebbe andare incontro alla perdita dell'8,4% del PIL, il che è veramente qualcosa di enorme, e infatti stiamo andando veramente di fronte a una crisi che sarà epocale, perché poi questo magari non viene sempre ribadito, ma noi ci dobbiamo rendere conto che è la prima volta penso dal dopoguerra a oggi, che quasi tutta l'economia mondiale si sta fermando contemporaneamente. Quindi questo che vuol dire? Che noi effettivamente non siamo pronti a capire veramente quali saranno le conseguenze di questa crisi, perché nel momento in cui l'Italia, gli Stati Uniti, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, insomma tutti quanti e tutte quante le economie più forti del mondo chiudono, è anche difficile fare delle stime. Però ecco, le prime stime perlomeno di quello che stiamo perdendo adesso ci sono, e sono già drammatiche. È per questo che adesso la discussione ovviamente non può che vertere sulle misure da prendere per affrontare nella maniera più efficace possibile questa crisi, e appunto ne parleremo dopo la prima pausa musicale. A tra poco.
Fall into your hands.
E allora rieccoci in diretta al Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale, curata dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 14 su Radio Bandiera Nera. Io sono Valerio Benedetti e appunto vi stavo parlando del dissesto economico a cui stiamo andando incontro adesso, visto che, ripetiamo, il 50% delle attività produttive italiane è paralizzato e quindi i costi sono altissimi. E che cosa sta succedendo in questo lasso di tempo? Il governo Conte si sta arrabattando come può per reperire i soldi con cui far fronte non solo alla crisi della pandemia del coronavirus, ma anche in vista di una ricostruzione che ci dovrà essere necessariamente, perché ve l'ho detto prima, andiamo incontro a una perdita dell'8% del PIL, che si traduce, adesso non ho le cifre esatte, ma si parla veramente di miliardi e miliardi di euro, e sappiamo già come il decreto Cura Italia per adesso abbia rappresentato sostanzialmente delle piccole elargizioni, delle elemosine, delle vere e proprie briciole da dare alle persone attualmente in difficoltà, perché adesso togliendo i dipendenti pubblici o altre, tra virgolette, categorie protette, ecco, per i liberi professionisti, le partite IVA, per molti commercianti, questo è veramente un periodo terribile, ovviamente, in cui sappiamo bene che già alcune famiglie cominciano ad avere difficoltà anche a fare la spesa. E, insomma, siamo veramente in un momento molto, molto, molto critico, lo ripeto. E quindi che cosa fa il nostro buon Conte? Sta cercando in tutti i modi di convincere l'Europa a mettere in azione delle misure che possano aiutare l'Italia a rialzarsi e poi a ripartire. Però chiaramente qua andiamo incontro a un dibattito forse più ampio che quello, lo dico subito, senza grandi giri di parole. Dobbiamo parlare del fallimento conclamato dell'Unione Europea, che non solo per tutti i motivi che già conosciamo, ma anche perché le risposte che ha dato Bruxelles in questo periodo di crisi sono state veramente non solo lente, ma anche inefficaci. Tuttora si sta continuando a discutere, a perdere tempo, a trattare tutto quanto. Quindi questa solidarietà europea, questa efficienza delle istituzioni europee sono sostanzialmente aria fritta. Questo noi lo sappiamo da anni e anni, però l'italiano medio, purtroppo, che è abituato a sentire i sermoni europeisti ogni giorno in televisione, magari non se n'era accorto. E forse, ecco, questa crisi, almeno da questo punto di vista, potrebbe essere salutare come ripresa anche di coscienza di quello, insomma, sulla vera natura delle istituzioni europee. Tant'è che questa solidarietà europea proprio non esiste, perché a parte le frasi fatte, che ne so, della von der Leyen, no? La presidente della Commissione europea, che ha detto: siamo tutti italiani, non lasceremo l'Italia da sola. Effettivamente è quello che sta succedendo, proprio perché si è creato una spaccatura molto grande tra l'Europa del nord e l'Europa del sud. Quindi da una parte la Germania, l'Olanda e tutti i rigoristi nord europei, contro invece l'Europa del Sud, tra cui anche ovviamente l'Italia, la Spagna e anche la Francia. Ecco, non ricordiamo che questa crisi sta mettendo a dura prova anche l'asse franco-tedesco, che Angela Merkel e Emmanuel Macron hanno cercato di riportare in auge. Non so se ricordate, un annetto fa, quando si incontrarono ad Aquisgrana, no? Quindi anche posto, insomma, un luogo simbolico per stabilire questo nuovo asse franco-tedesco, che si sarebbe sostanzialmente dovuto pappare tutta l'Europa. Ebbene, quindi ci sono questi due grandi schieramenti. l'uno contro l'altro armati e che in vista di oggi dovrebbero darsi ancora battaglia. Infatti la ripresa dei negoziati dell'Eurogruppo è fissata per oggi alle 17, però per Conte la situazione è abbastanza critica, perché lui, lo sappiamo bene, all'inizio voleva accedere ai soldi del MES, il meccanismo europeo di stabilità, ma senza condizionalità. Ecco, lo ricordo per chi non ci avesse seguito nelle scorse puntate, ma accedere ai soldi del MES vorrebbe dire sostanzialmente mettersi la troica in casa e fare la fine della Grecia. Questo vuol dire, tant'è che Conte non è che sia proprio stupido, e infatti lui vorrebbe accedere a quei soldi senza le condizionalità. Che sono queste condizionalità? Queste, cioè il meccanismo europeo di stabilità ti dà i soldi, quindi l'Europa, Bruxelles ti dà i soldi, soldi peraltro in buona parte nostri, e ci dice sì, te li do, però io poi controllo come li spendi e soprattutto poi tu devi rientrare da questo debito in futuro. Quindi che vuol dire? Che questi non sono soldi degli aiuti che ci vengono dati grazie a dei, insomma, ma ci vengono dati per poi essere in futuro restituiti fino all'ultimo centesimo. Però appunto con il MES con condizionalità vorrebbe dire sostanzialmente fare la fine della Grecia, quello che poi e questo poi che cosa vuol dire? Che sarà ancora più difficile dopo restituire questi soldi, insomma un circolo vizioso veramente che potrebbe mandarci col culo per terra. Ecco, uso un'immagine forte, anche un po' volgare, però per rendere l'idea di quello che vorrebbe dire accedere ai soldi del MES. Quindi Conte vorrebbe accedere ai soldi del MES senza le condizionalità. Però tutto il fronte nord europeo, rigorista, austero, eccetera eccetera, non ne vuole sapere, tra cui c'è in particolare l'Olanda, che infatti alla vigilia della riunione di oggi ha mandato un segnale, leggo sempre dal nostro quotidiano online: l'Olanda manda un segnale forte e chiaro all'Unione Europea e all'Italia in particolare. Infatti il Parlamento olandese ha approvato due risoluzioni che esortano il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l'utilizzo del MES. Ovviamente c'è anche la questione degli eurobond, ossia dei titoli di debito emessi direttamente dalla Banca Centrale Europea, il che vorrebbe dire che sono debito comune. Infatti si parla in questi giorni, non so se qualcuno l'ha sentito, di mutualizzazione del debito. Quindi in mancanza di una vera di un vero bilancio comune, in questo caso l'Europa dovrebbe andare contro se stessa e dire ok, il debito ce lo prendiamo noi tutti quanti. Quindi questo che vuol dire? Che l'Olanda, la Germania e gli altri paesi del nord dicono no, noi non vogliamo pagare il debito degli italiani e degli spagnoli, dei francesi e quant'altro. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa ha detto il premier olandese Rutte. Il premier olandese Rutte ha detto: io non arretro di un millimetro. Questa sempre per dire la solidarietà europea di fronte al coronavirus, ai morti eccetera. C'è il buon Rutte che dice non arretro di un millimetro. Infatti il premier, secondo un retroscena della stampa, nel corso dell'ultimo Eurogruppo avrebbe dichiarato: non arretro di un millimetro, non ho alcuna intenzione di negoziare. Quindi Conte, che vuole negoziare, si ritrova contro Rutte, nome tra l'altro divertente, che gli dice ma non se ne parla neanche. Infatti Rutte ha anche proposto di istituire un fondo di emergenza UE da 20 miliardi per aiutare i paesi in difficoltà. Ecco, questo è quanto: 20 miliardi di euro, cioè praticamente meno delle briciole. Insomma, questo è quanto. La solidarietà europea bellissima, veramente spettacolare. Quindi su questo, ecco, un piccolo commento, una piccola chiosa va fatta, cioè ma ci rendiamo conto che con questa Unione Europea c'è una nazione come l'Olanda, cioè che non ha neanche lontanamente il nostro PIL, non ha neanche lontanamente la nostra forza industriale, vorrebbe dire all'Italia che cosa deve fare. Cioè, noi ci rendiamo conto di questa cosa? Cioè, quelli oltre ai tulipani e ad essere un paradiso fiscale, quindi vediamo poi pure come ce l'hanno questi conti a posto, paradiso fiscale, ecco, vengono a dire all'Italia, cioè una nazione che sta nel G7, che cosa dovrebbe fare. Cioè, questo è veramente il top. Ma non c'è solo ovviamente l'Olanda, bensì anche la Germania, che sappiamo bene, loro austeri fino alla morte. E ci ricordiamo anche, devo dire però, che in Germania c'è effettivamente uno scontro politico sulla condotta che il governo deve tenere di fronte diciamo a queste trattative sugli eurobond o sul MES, eccetera eccetera. Ovviamente c'è la linea scelta da Angela Merkel, sostenuta dalla Merkel da anni ormai, che dipinge i tedeschi come le formiche laboriose che fanno tutto bene, gli italiani fannulloni che non fanno una mazza, vivono al di sopra delle loro possibilità e poi vogliono che siano i tedeschi a pagare per loro. Ovviamente questa è una mega stronzata, lo dico forte e chiaro, in maniera anche molto cruda, però questo è. E in più, non so se vi ricordate, qualche giorno fa avevamo commentato un articolo della Bild Zeitung, cioè il giornale tedesco più venduto in Germania, che si presentava come un atto d'amore nei nostri riguardi e poi invece riproponeva una serie di luoghi comuni veramente imbarazzanti sugli italiani, pizza e mandolino, con le pizze rotanti, i camerieri che portano il Campari al banchiere di Francoforte in vacanza in Toscana, eccetera eccetera. Questo per farvi capire quanto la propaganda della Merkel e dei suoi scherani ha avuto successo, no? Sulla popolazione tedesca, non tutta per fortuna, ma così è. Tant'è che il Die Welt, altro quotidiano tedesco, però stavolta di area conservatrice, che cosa ha fatto oggi? Ha scritto: attenzione, cara Merkel, tieni il punto, perché la mafia in Italia non sta aspettando altro che gli aiuti europei. Ecco, questa adesso è la nuova frontiera della propaganda tedesca, sostanzialmente. Quindi attenzione, non possiamo dare i soldi all'Italia, perché altrimenti là se lo pappano tutti i mafiosi. Quindi la mafia, no? Quindi i soldi che verranno dati all'Italia se li mangiano tutti i mafiosi, che... Così, ecco, questa io non so veramente come commentare, perché poi uno diventa veramente cattivo e anche volgare. Oh, per carità, poi mi raccomando, stiamo attenti, perché Di Maio, che negli ultimi tempi veramente encefalogramma piatto, ha risposto alla Welt, gli ha risposto, ha detto: toni vergognosi, Berlino si dissoci. Ah, incredibile, si è svegliato anche Di Maio, che dopo essere stato retrocesso da vicepremier e ministro del lavoro a ministro degli esteri, sì, ci sembrava un po' abbacchiato, invece adesso addirittura ha alzato un pochettino la voce. Infatti, che cosa ha detto il nostro prode ministro degli esteri? Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Anche le vittime della mafia. Non è per fare polemica, ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere. Lo ha detto appunto Di Maio, intervistato a Uno Mattina in merito ad un articolo del quotidiano tedesco di stampo conservatore Die Welt, secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei. Ecco, questo è un po' il senso il livello del dibattito pubblico in Germania. Però non c'è solo Die Welt o la Bild che dicono queste minchiate. C'è anche qualcuno che comincia a ragionare. C'è anche qualcuno che comincia a ragionare, però in maniera interessata, e poi lo vedremo. Però sta girando in queste ore, anche sulla stampa italiana, un articolo che ha scritto Steffen Klusmann, che è il direttore dello Spiegel. Allora, Per chi non lo sappia, Der Spiegel è il settimanale più famoso in Germania, ma non solo un settimanale, perché dispone anche di un quotidiano online che è tra i più seguiti in Germania, e anzi lo Spiegel, che è di orientamento liberal, comunque possiamo dire che è una specie di equivalente dell'Espresso, tanto per capirci, anche se lo Spiegel, va detto, è molto più potente e influente dell'Espresso. Ebbene, lo Spiegel ha sostanzialmente, tramite Klusmann, cioè il suo direttore, attaccato frontalmente Angela Merkel, proprio sulle trattative, sugli eurobond e tutto quanto, quindi sull'aiuto anche ai partner europei. E già il titolo dell'editoriale di Klusmann è interessante, perché scrive senza grandi giri di parole: il rifiuto tedesco degli eurobond è non solidale, gretto e vigliacco. Parole, devo dire, molto forti. Questo è un articolo che in realtà è stato scritto il 3 aprile, pubblicato il 3 aprile sul nuovo numero dello Spiegel, ma che proprio un paio di giorni fa, anzi quasi di meno, comunque è stato anche tradotto in italiano sullo stesso sito dello Spiegel, su Spiegel International, che infatti può essere letto in versione integrale in italiano per chi non avesse confidenza con la lingua tedesca. Ed è interessante perché non sono tutti, per fortuna, come la Bild o come Die Welt. C'è anche qualcuno che, grazie a Dio, ragiona. E io adesso voglio leggervi dei passaggi di questo editoriale, perché mostra anche, cioè fa capire quanto anche in Germania non siano poi tutti dei gretti, vigliacchi e non solidali, come dice Klusmann. E lui scrive: gli eurobond, affermò la cancelliera Angela Merkel 8 anni fa all'apice della crisi dell'euro, non ci saranno finché sarò in vita. Questo è un virgolettato di Angela Merkel. E così, questo invece è Klusmann, e così anche la scorsa settimana al vertice dei capi di Stato e di Governo dell'UE, tenutesi in videoconferenza, i paesi dell'Europa meridionale sono stati messi a tacere bruscamente quando hanno avanzato nuovamente la richiesta degli eurobond per proteggere le loro economie dall'impatto della pandemia. Il ministro dell'economia Peter Altmaier l'ha definita in modo sprezzante un dibattito fantasma. Questo ne avevo parlato pure l'altra volta, cioè non solo il ministro dell'economia, ma anche tutto il consiglio degli esperti dell'economia tedesca aveva detto: niente eurobond, non se ne parla neanche, anzi si deve parlare del MES e basta. Non solo del MES, ma anche del MES con condizionalità, quindi troica, quindi Grecia, quindi morte dell'Italia. Ebbene, continua Klusmann, o il governo tedesco davvero non si rende conto di quello che sta rifiutando con tanta noncuranza, cioè gli eurobond, oppure si ostina a non capire, spinta dalla paura che il Partito Populista Alternativa per la Germania possa strumentalizzare gli aiuti ai vicini europei per la propria propaganda. Dopotutto è stato l'esasperante dibattito sul sostegno alla Grecia che ha portato alla fondazione dell'AfD, quindi di Alternativa per la Germania, nel 2013. Allora, per chi non lo sapesse, Alternativa per la Germania è il partito populista tedesco di destra, euroscettico e tutto quanto, che sostanzialmente viene visto dai liberal tedeschi come una specie di avatar del partito nazionalsocialista. Ovviamente non è così, ma tant'è. E ovviamente il partito nasce, lo ricorda Klusmann, proprio nel dopo che fu aiutata, tra virgolette aiutata, la Grecia, perché poi aiutata di cosa, insomma, gli hanno mandato la troica, l'hanno mandati tutti, praticamente l'hanno messi per strada, quindi insomma, fa anche ridere questa cosa degli aiuti. Però andiamo avanti perché è interessante questo editoriale di Klusmann. Invece di dire onestamente ai tedeschi, continua lui, che non esistono alternative agli eurobond in una crisi come questa, il governo Merkel insinua che ci sia qualcosa di marcio in questi bond, ovvero che in fin dei conti sarebbero i laboriosi contribuenti tedeschi a dover pagare, in quanto gli italiani non sarebbero mai stati capaci di gestire il denaro. Questa narrazione è stata usata talmente spesso dalla cancelliera che adesso ogni concessione a spagnoli e italiani potrebbe soltanto sembrare una sconfitta. Non avrebbe mai dovuto permettere che si arrivasse a questo, sempre la Merkel, non fosse che per un sentimento di vicinanza e solidarietà. L'enorme violenza della pandemia ha comportato una vera e propria tragedia umana e medica in Italia e in Spagna, anche perché ultimamente ambedue gli stati avevano attuato una forte politica di austerity come voluto da Bruxelles, e sicuramente non perché vivessero al di là delle loro possibilità. Ecco, questo passaggio è importante, ragazzi, questo passaggio è molto importante. Che cosa sta dicendo Klusmann? Sta dicendo che la Merkel ha sostanzialmente fatto una propaganda vergognosa per sostenere il surplus commerciale della Germania, che ovviamente sforando i parametri europei in maniera veramente grottesca, ma soprattutto lui distrugge questa narrazione secondo cui gli italiani o gli spagnoli sarebbero dei fannulloni scansafatiche che vivono al di sopra delle loro possibilità. Quindi il problema della crisi, come ci hanno ripetuto anche i nostri economisti in TV per anni, quindi non è vero che noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, non è questo il motivo della crisi, bensì le politiche di austerità volute da Bruxelles. Cioè, questo è importante, cioè qua c'è un fallimento dell'Unione Europea su tutta la linea. Cioè, quindi non si può continuare a parlare di stronzate come sentiamo spesso in televisione anche da noi. Cioè, questo è importante. Addirittura Klusmann dice: forse conviene ricordare per un momento chi è stato a cofinanziare la ricostruzione della Germania nel dopoguerra. Questo è molto importante, cioè, perché lui lo riconosce, cioè noi nel dopoguerra stavamo a pezzi e anche gli altri stati hanno contribuito, ma di più, dopo la riunificazione tedesca, questo Klusmann lo dice ma lo dico io, cioè non solo io però ve lo ricordo, cioè dopo la riunificazione tedesca, cioè chi l'ha pagata questa riunificazione tedesca? L'hanno pagata gli italiani, non solo gli italiani ovviamente, ma anche noi. Ricordiamoci che la Germania al tempo aveva grossi debiti, faceva la sua economia era in stagnazione, c'era una disoccupazione altissima e noi italiani abbiamo aperto i cordoni della borsa e aiutato i nostri amici tedeschi, che è una cosa che, per carità, di cui si può anche andare fieri eccetera, però adesso la Merkel non venisse a dirci che noi siamo le cicale contro le formiche tedesche. Ecco, quindi andiamo a mettere qualche puntino sulle i, anche perché queste cose purtroppo in TV non vengono dette. Sentiamo Conte, gli altri europeisti, gli altri talebani dell'europeismo che ci dicono no, la Germania è brava, la Germania è la locomotiva d'Europa, tutte stronzate, scusate ancora il mio linguaggio molto colorito. E va bene, proprio per questo motivo allora andiamo in pausa musicale, vi faccio sentire invece un pezzo che abbiamo già ascoltato più volte in questa rassegna, ma che deve riportarci all'orgoglio per la nostra nazione, per la nostra forza industriale, la nostra laboriosità e tutto quanto contro queste narrazioni nord europee francamente irritanti. Quindi a tra poco, noi ci sentiamo. Viva l'Italia dei Sottofascia Semplice.
Italiani, ma non per questo pagliacci, una popolazione di Pulcinella e di Arlecchini che vendono stracci, una penisola intera di albergatori, ristoratori. Siamo italiani, ma non per questo ai comandi di lor signori. Vi piacerebbe, sì, che fossimo sempre lì, pronti a riempirvi di complimenti, a portarvi a remi nelle onde, cantando di cieli azzurri e di notti stelle. ballate mentre tocchiamo il culo alle bionde. Ma noi siamo italiani, capaci di sforzi industriali eccezionali, capaci di progettare soluzioni meccaniche, architettoniche senza eguali. Una penisola dove urbanistica e ben artistica sono facce della stessa medaglia. E questa è l'Italia, che fa rima con la baionetta che taglia. Quindi viva l'Italia, come il motore del siluro che si scaglia su un'Europa travestita da Europa unita. Un'Europa che prima di cominciare era già finita. Un'Europa grassa, vecchia e rincoglionita. Un'Europa che è diventata una burocrazia di crucchi e di imbroglioni, che ogni volta ci giudica e ci dà istruzioni e ci indica la via, come pieni di simpatia e vocazione turistica. Gente in costume da bagno, occhiali di plastica, gente che si abboffa di pasta ma poi fa ginnastica e vuole bene alla mamma, e quando segna la nazionale va in crisi mistica. Siamo italiani, ma non per questo codardi e truffatori, briganti e grassatori. Noi siamo italiani, eredi di oltre 10 secoli di legislazione, e nonostante questo è pazzesco che questa nostra stampa, questa classe politica televisiva, perché di questo si tratta, in ogni modo possibile si piega e si adatta a un'immagine costruita all'estero, distorta, artefatta, che vuole un'Italia sfatta, un'Italia pacifica, simpatica, con la torre di Pisa un po' storta, un'Italia morta, con fabbriche in svendita e una gioventù in perdita, dedicata in tutto e per tutto ai servizi e al servizio, che non ha nulla da perdere e tutto da vendere. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, non lo dobbiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Questa non è una penisola, chiamiamola Italia come battaglia, e potremo scegliere se essere come ci vogliono loro o come vogliamo noi essere, come rinascere e crescere. Per questo la parola d'ordine sarà resistere, perché siamo italiani e siamo capaci di scegliere se credere in noi stessi o cessare di esistere, se capire che a nessuno in Europa o nel mondo interessa che l'Italia sia altro che una destinazione turistica. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere, per questo viva l'Italia che taglia come le baionette. Siamo italiani e non lo possiamo permettere.
Ed eccoci tornati in onda. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questo è il Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi ho parlato un po' di quello che sta succedendo in questi giorni con le trattative sugli aiuti, cosiddetti aiuti, gli eurobond, il MES, insomma, per gli aiuti che l'Europa dovrebbe, o comunque le misure che l'Europa dovrebbe mettere in campo per far ripartire l'Italia e tutto quanto. Prima vi ho letto l'editoriale del direttore dello Spiegel, in cui appunto sosteneva che il governo di Berlino fosse stato gretto e vigliacco, quindi attacco frontale alla Merkel. Però ecco, ci tengo forse ad aggiungere una cosa sostanzialmente, cioè che Come dobbiamo intendere questo editoriale? Perché c'è qualcosa dietro, no? C'è dietro la paura di molti europeisti che, se veramente si va avanti con questo copione, l'Europa, o meglio l'Unione Europea, salta definitivamente. Cioè, non c'è altro da dire. Cioè, anzi, già adesso, come dicevo prima, l'Europa sostanzialmente è morta, perché per far fronte a questa crisi deve sostanzialmente sconfessare tutta la sua politica monetaria, economica, tutto quanto, insomma. E quindi di cosa stiamo parlando? Dov'è più questa Europa di Maastricht? Sta morendo. Qua c'è soltanto da capire se vogliamo uscire noi da questa gabbia di matti e, appunto, decidere noi i tempi dell'abbandono e della ripartenza, oppure aspettare probabilmente la Germania ad abbandonare la barca che affonda e a lasciarci, appunto, nei marosi della crisi economica, della desertificazione industriale e quant'altro. Ecco, qua, insomma, c'è da fare una analisi critica e a tutto campo sull'Unione Europea. Secondo me sarà il dibattito non solo di adesso, ma anche delle prossime settimane, se non addirittura dei prossimi mesi. E qua bisogna prendere coscienza piano piano del fatto che questa Europa ormai è morta, e quindi dobbiamo assolutamente uscirne il prima possibile per salvarci, sostanzialmente. Poi domani, se ci sarà la possibilità, molto ben volentieri ricostruire un'alleanza europea che ci serve per tanti motivi, però non a queste condizioni folli e francamente insostenibili. Tant'è che è notizia di stamattina, e ce ne parla il nostro economista Filippo Burla sulle pagine online del nostro quotidiano Il Primato Nazionale, che è successo che la Banca d'Inghilterra finanzierà direttamente le spese del governo. Questo è il titolo. Che cosa vuol dire? Che al di fuori dell'Unione Europea c'è vita. E anzi, con la Brexit, col cavolo che stanno tutti a morire là nel Regno Unito, no? Quella era la narrazione dei Severgnini, degli Scanzi, di tutto il clero intellettuale italiano, che ci voleva convincere che fuori dall'Unione Europea la Gran Bretagna sarebbe sostanzialmente morta. Invece no, anzi, visto che ancora ha sovranità monetaria, la Banca d'Inghilterra che cosa fa? Dice: ma perché dobbiamo indebitarci emettendo debito, cioè titoli di debito pubblico sul mercato internazionale? Che facciamo? È la banca centrale, la Banca d'Inghilterra, che stampa direttamente il denaro e lo dà direttamente al governo e quindi ai cittadini e alle imprese. Semplice. È una cosa che noi abbiamo sempre fatto con la lira, ma che adesso è stata sostanzialmente dimenticata. Eppure si può fare. Non indebitarsi, perché ovviamente sia gli eurobond che tutto il resto comunque sono soldi che noi prendiamo in prestito, ci indebitiamo quindi, e poi dovremmo restituire fino all'ultimo centesimo. Ecco, a noi questo non dovrebbe andar bene, e appunto l'Inghilterra ci ricorda che è possibile fare altro e farlo bene. Infatti si parla poi di una mole notevole di miliardi da iniettare nel mercato interno britannico. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi. Ecco, l'Italia non fa più questo, non solo da quando l'euro è stato introdotto in tutta l'eurozona, cioè non solo da quel momento, ma dal 1981, quando c'è stato il famoso divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia. Adesso, non senza per forza farvi una lezione di economia politica, non è assolutamente il caso, tra l'altro il tempo sta per terminare, però ecco, questo era per farvi capire che se noi abbiamo potuto prosperare in passato, e addirittura nel 1991 siamo diventati la quarta potenza economica mondiale, ecco, noi tutto questo lo abbiamo fatto senza l'Unione Europea, che anzi ci ha impoveriti, e soprattutto l'abbiamo fatto con le nostre forze e con la nostra sovranità monetaria, ma non solo, anche fiscale, economica e tutto quanto. Ecco, Bisogna ricominciare a parlare di questi temi, ragazzi. È inutile, perché io poi lo so, che lo so che anche andando a vedere i sondaggi, ne è uscito uno qualche giorno fa, benché gli italiani siano per il 70% incazzati neri con l'Unione Europea, sono sempre pochi coloro che sono decisi a compiere il grande passo, cioè quello di abbandonare l'Unione Europea e di abbandonare l'euro. Perché? Ma non perché gli italiani siano stupidi, non è questo, però se dopo anni e anni di bombardamento, di propaganda antinazionale che ci ha detto che se noi usciamo dall'Unione Europea ci sarà il baratro, ci sarà, cioè come se veramente l'Italia sprofondasse nel Mediterraneo e si ritrovasse poi al centro dell'Oceano Pacifico, ecco, non è così, e ce lo ricorda appunto la Gran Bretagna, che con la sua Banca d'Inghilterra, in una emergenza di questo tipo, può rispondere con le misure adeguate senza poi pesare sul futuro dei propri figli, perché di questo si tratta, che se noi accediamo al MES con condizionalità e tutto quanto, è chiaro che andiamo incontro alla morte, lo dico in maniera molto molto semplice. Quindi sì, vi lascio così, vi lascio con questa diciamo esortazione a riconsiderare i benefici che ci può dare la sovranità, una sovranità vera, non farlocca, perché insomma adesso non c'è chi è il sovrano, il popolo? Direi di no, perché c'è qualcuno di voi che ha votato qualsiasi cosa sia stata decisa a Bruxelles, eccetera, no. E questo anzi torna attuale la famosa frase di Carl Schmitt, che disse: sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione. Ecco, questo è effettivamente uno stato d'eccezione, perché nessuno aveva potuto prevedere una pandemia di queste proporzioni, però è allora lì che si vede veramente chi può prendere le decisioni forti. Ecco, in Inghilterra c'è un governo sovrano che con la sua banca può finanziare l'economia, la ripresa e la ricostruzione. In Italia questo non c'è, e anzi dobbiamo stare ai desiderata di lor signori a Bruxelles, o addirittura, l'abbiamo detto, l'Olanda, i nani pretendono di dare ordine ai giganti. Ecco, quindi io a questo punto io direi che vi saluto, ormai siamo alla fine, e voglio lasciarvi con una canzone per me bellissima, e che ci parla, che diciamo sì, ci parla in questo senso, no? Ed è sostanzialmente indipendenza degli Z0 Alfa, quindi un'indipendenza, sovranità della nostra nazione. Io ve la faccio ascoltare nella versione dei Blind Justice. Quindi io a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci ascoltato, e vi ricordo che torneremo in onda domani alla stessa ora, dalle 13 alle 14. Quindi buona giornata a tutti, e come sempre, viva l'Italia!
massacrato. Con chi per quieto vivere accetta questo stato. Giustizia e non vendetta, io cerco in questa guerra nessuna pace americana sulla mia terra.
L'alba si incendiò sui binari del tram, una gazza mi rubò la mia croce ed altri oggetti punk. Guardo lassù, ma il cielo è una fotografia, vedo le tue stracci, tuoi cancelli della follia. Questi siamo noi, con il freddo che fa, fra l'incudine di Dio e il martello dell'umanità. Eccoci qui, ripresi dalla TV, scrutando il suo passato, che al futuro ci hai pensato tu, ci hai pensato tu. Ma che amico sei, ma che amico sei, Jesus was a good man. Ma che scherzi fai, ma che scherzi fai, Jesus was a good man.
Io non ero lì, sono stato via, non so più dov'è neanche casa mia.
Jesus was a good man.
Scesero dal jet come autentiche star, sotto raffiche di flash benedissero la città. C'eri anche tu in fuga dal pianeta rock, c'erano i tuoi figli con i segni dell'elettroshock, dell'elettroshock.
Ma che amico sei, ma che amico sei, Jesus was a good man.